Buonasera carissimi amici ascoltatori, voglio ringraziarvi per essere presenti anche questa sera dall'altra parte, quindi pronti per ascoltare quanto vi sto appunto per dire. Ieri, se eravate presenti al nostro primo appuntamento della settimana, abbiamo visto come Giuseppe incontra finalmente dopo tanto tempo suo padre e Giacobbe e i suoi familiari vengono sistemati nella terra di Goshen, quindi una terra dove potevano allevare il loro bestiame. Ma leggiamo adesso il versetto 13 del capitolo 47 di Genesi. In tutto il paese non c'era pane, perché la carestia era gravissima. Il paese d'Egitto e il paese di Canaan soffrivano a causa della carestia. Il motivo per cui sono menzionati solo l'Egitto e Canaan è perché essi sono le due zone geografiche che sono coinvolte nella nostra storia. Se Giacobbe fosse rimasto in Canaan con la sua famiglia, sarebbero morti. Il grano era stato immagazzinato in Egitto, ma la terra ormai non produceva più grano. Evidentemente la carestia si era allargata a tutta l'Africa. Il fiume Nilo non straripava più e si era prosciugato e la sua acqua era necessaria alla coltivazione del grano. Giuseppe raccolse tutto il denaro che si trovava nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan come prezzo del grano che si comprava. Giuseppe portò questo denaro nella casa del faraone. Con questo versetto 14 arriviamo qui a qualcosa per cui Giuseppe è stato spesso criticato. La gente dice che egli si approfittò della povertà e comprò la terra. In altre parole, era come se avesse fatto stipulare delle ipoteche per comprare poi la terra. Credo che questa critica verso Giuseppe sia ingiusta. Tanto per cominciare, egli era il vice del faraone e nulla di quello che faceva era per se stesso. Non stava affatto cercando di arricchirsi. Egli non era affatto disonesto. Non accumulò ricchezze personali a causa della carestia. Giuseppe aveva comprato la terra per il faraone e stava permettendo al popolo di vivere fornendo loro cibo. Credo che Giuseppe rimase nell'ambito della legge della domanda e dell'offerta. Quando il denaro fu esaurito nel paese d'Egitto e nel paese di Canaan, tutti gli egiziani vennero da Giuseppe e dissero: «Dacci del pane, perché dovremmo morire in tua presenza?» Infatti il denaro è finito. Giuseppe disse: «Se non avete più denaro, date il vostro bestiame, e io vi darò del pane in cambio del vostro bestiame». Quelli condussero a Giuseppe il loro bestiame, e Giuseppe diede loro del pane in cambio dei loro cavalli, delle loro greggi, di pecore, delle loro mandrie di buoi e dei loro asini. Così fornì loro del pane quell'anno in cambio di tutto il loro bestiame. Passato quell'anno, tornarono da lui l'anno seguente e gli dissero: «Noi non nasconderemo al mio signore che il denaro è esaurito e le mandrie del nostro bestiame sono passate al mio signore. Non resta più nulla che il mio signore possa prendere, tranne i nostri corpi e le nostre terre. Perché dovremmo morire sotto i tuoi occhi, noi e le nostre terre? Compra noi e le nostre terre in cambio del pane. Noi con le nostre terre saremo schiavi del faraone. Dacci della semenza perché possiamo vivere e non morire, e il suolo non diventi un deserto». Così Giuseppe comprò per il faraone tutte le terre d'Egitto. Infatti gli egiziani vendettero ognuno il proprio campo perché la carestia li colpiva gravemente. Così il paese diventò proprietà del faraone. Abbiamo letto dal capitolo 47 di Genesi i versetti dal 15 al 20. La carestia è senza dubbio sempre una cosa terribile, ma evidentemente quella sopportata da quelle popolazioni in quegli anni fu veramente tremenda. Il popolo egiziano perse di fatto tutto quello che aveva, ma grazie alle previsioni e all'intelligenza di Giuseppe riuscì almeno a superarla quasi indenne. I viveri infatti non mancarono mai, anche se furono pagati a caro prezzo. Alla fine della carestia, infatti, tutti i terreni d'Egitto erano proprietà del faraone. Quanto al popolo, lo trasferì nelle città, da un capo all'altro dell'Egitto. Solo le terre dei sacerdoti non acquistò, perché i sacerdoti ricevevano un'assegnazione stabilita per loro dal faraone e mangiavano grazie all'assegnazione fatta dal faraone. Per questo essi non vendettero le loro terre. Giuseppe disse al popolo: «Ecco, oggi ho acquistato voi e le vostre terre per il faraone. Eccovi del seme, seminate la terra. al tempo della raccolta ne darete il quinto al Faraone. Quattro parti saranno vostre, per seminare i campi e per nutrirvi con quelli che sono in casa vostra e con i vostri bambini. Abbiamo letto i versetti 23 e 24. Ci fu una grande migrazione verso le aree urbane, in questo modo il popolo fu avvicinato ai centri dove il grano era stato immagazzinato. Ricorderete che all'inizio del suo mandato Giuseppe scelse questi centri in tutto l'Egitto. A questo punto della carestia portò intelligentemente la popolazione vicino ai magazzini del cibo. Giuseppe sapeva però che la carestia sarebbe terminata l'anno seguente, quindi preparò il popolo alla semina. Introdusse però una specie di nuova tassa: un quinto di tutti i raccolti sarebbero stati del faraone. Questo però non fu mai accetto se non fosse stato per la lungimiranza di Giuseppe, infatti essi sarebbero morti a causa della carestia. Quelli dissero: «Tu ci hai salvato la vita, ci sia dato di trovar grazia agli occhi del nostro Signore, e saremo schiavi del faraone». Giuseppe ne fece una legge, che dura fino al giorno d'oggi, secondo la quale un quinto del reddito delle terre d'Egitto era per il faraone. Soltanto le terre dei sacerdoti non diventarono del faraone. Così ci riportano i versetti 25 e 26. Essi dunque accettarono questa legge e la sottomissione al faraone. Evidentemente, prima questa era solo teorica o limitata ad alcune zone del paese. Ora tutto l'Egitto era sotto il dominio del faraone e tutto ciò grazie a Giuseppe. Così gli israeliti abitarono nel paese d'Egitto, nella terra di Goshen. Ebbero delle proprietà, furono fecondi e si moltiplicarono oltremodo. Giacobbe visse nel paese d'Egitto 17 anni. La durata della vita di Giacobbe fu di 147 anni. Quando Israele si avvicinò al giorno della sua morte, chiamò suo figlio Giuseppe e gli disse: «Ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mettimi la tua mano sotto la coscia e usami bontà e fedeltà, non seppellirmi in Egitto. Ma quando giacerò con i miei padri, portami fuori d'Egitto e seppelliscimi nella loro tomba». Egli rispose: «Farò come tu dici». Giacobbe disse: «Giuramelo». Giuseppe glielo giurò. Israele, rivolto al capo del letto, adorò. Erano gli ultimi versetti del capitolo 47. Io credo che ci siano stati molti fattori che portarono alla richiesta di Giacobbe di essere sepolto nella terra di Canaan. Prima di tutto, egli aveva 147 anni e si rendeva conto che stava per morire in Egitto. In secondo luogo, il successo che aveva avuto Giuseppe nell'acquisire tutte le terre per il faraone gli fece credere che la sua famiglia avrebbe potuto stare bene in Egitto e che quindi non avrebbe voluto tornare in Canaan. Possiamo riconoscere in questa richiesta una prova della fede di Giacobbe nel patto che Dio aveva fatto ai suoi padri. Dobbiamo mettere in evidenza questo fatto perché se ne parlerà spesso nel corso di tutta la Bibbia. La speranza nell'Antico Testamento è infatti una speranza terrena. Abramo credeva che sarebbe risorto in quella terra, quindi voleva essere sepolto lì. Ora Giacobbe stava mostrando quella stessa fede. Vedete, la speranza nell'Antico Testamento non era la stessa che caratterizza invece il Nuovo Testamento. Gli uomini di Dio dell'Antico Testamento avevano dapprima la speranza, basata sulle promesse di Dio stesso, speranza della terra promessa e di una numerosa progenie. Poi questa speranza fu incentrata sulla venuta del Messia, che, nelle aspettative del popolo, avrebbe dovuto liberare Israele e regnare sulla nazione. La speranza che invece caratterizza il Nuovo Testamento e che è una certezza per tutti i credenti, perché basata anch'essa sulle promesse di Dio, è quella del ritorno di Cristo e del loro eterno destino insieme a Lui, in quella che la Bibbia chiama la Gerusalemme celeste. La Bibbia infatti ci dice che un giorno la Chiesa, l'insieme cioè di tutti coloro che hanno creduto in Cristo, sarà rapita e trasportata nella sua nuova dimora, la Nuova Gerusalemme appunto. Nel Vecchio Testamento invece la speranza era legata alla terra, all'adempimento di quanto Dio aveva promesso ad Abramo prima e a Isacco poi. È per questo che Giacobbe non voleva essere sepolto in Egitto. Se non avesse avuto fede o speranza nella promessa di Dio per lui, che differenza ci sarebbe stata nell'essere sepolto lì? Tutto ciò è una prova della sua fede nella risurrezione. Egli sperava infatti di risuscitare dai morti nella terra promessa. Giacobbe stava diventando un uomo di fede. E voltiamo ancora una volta pagina, ossia passiamo al nuovo capitolo, il 48. E questo capitolo ci parla dell'ultima malattia di Giacobbe e della benedizione che egli diede ai due figli di Giuseppe. In Ebrei, al capitolo 11, nel versetto 21, ci viene detto che, per fede Giacobbe, morente, benedì ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò, appoggiato in cima al suo bastone. Questo capitolo ci dà un'occasione per vedere una ulteriore prova della crescita spirituale di Giacobbe. Aveva fatto molta, molta strada. È forse un peccato che questi aspetti della vita spirituale di Giacobbe appaiano solo alla fine della sua vita. Ma non è meraviglioso osservare in tutto questo che la vita spirituale è una crescita e uno sviluppo? Non è un'esperienza sensazionale, che accade in un momento. Ci viene descritta piuttosto dalle scritture come un cammino nello spirito. Quando Giacobbe era giovane, era ancora troppo legato alle sue emozioni, alle sue sensazioni, ai progetti, ai desideri. Non viveva per fede, ma contava sulle sue forze. Solo ora, nella sua vecchiaia, aveva imparato che doveva fidarsi di Dio e che doveva vivere per fede, seguendo quelle che erano le decisioni di Dio stesso e non le sue. Alcuni pensano che il cristianesimo contempli un'esperienza sensazionale che rende improvvisamente cristiani maturi. Le scritture ci dicono invece che dobbiamo crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Così ci dice la seconda epistola di Pietro al capitolo 3, versetto 18. Stiamo imparando, studiando la vita di Giacobbe, che dobbiamo aspettare perché il frutto dello Spirito si sviluppi. Ma grazie siano rese a Dio che ci dà la possibilità di crescere nelle nostre vite e per la sua pazienza che ce lo permette. Inoltre possiamo ringraziarlo perché Egli non entra con la forza nelle nostre vite, obbligandoci e forzandoci a crescere. Dio ha avuto molta pazienza con Giacobbe e ne avrà molta anche con te e con me. Iniziamo ora la lettura del capitolo 48 del libro della Genesi. Dopo queste cose fu detto a Giuseppe: «Ecco, tuo padre è ammalato». Allora egli prese con sé i suoi due figli, Manasse ed Efraim. Giacobbe ne fu informato e gli fu detto: «Ecco, tuo figlio Giuseppe viene da te». Israele raccolse le sue forze e si mise seduto sul letto. Giacobbe disse a Giuseppe: «Il Dio Onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di Canaan, mi benedisse e mi disse: «Ecco, io ti renderò fecondo, ti moltiplicherò, ti farò diventare una moltitudine di popoli e darò questo paese alla tua discendenza dopo di te, come proprietà perenne». Potete immaginarvi l'emozione che riempì il cuore di questo vecchio uomo? Ecco arrivare Giuseppe, il suo figlio preferito, con i suoi due figli. Giacobbe non avrebbe mai sperato di rivedere Giuseppe perché pensava fosse stato ucciso. Eppure egli vede ora Giuseppe in Egitto, elevato ad una posizione molto importante, e può delineare nella sua mente il modo con cui Dio ha operato in ogni avvenimento della sua vita. Giacobbe era in Egitto da 17 anni. Era un uomo vecchio ormai e stava per morire, ma raccolse le sue forze per mettersi a sedere sul suo letto. Notate che il suo pensiero torna indietro al tempo in cui Dio gli apparve a Luz e dice a Giuseppe: «Il Dio Onnipotente mi è apparso a Luz, nella terra di Canaan, e mi ha benedetto». Giacobbe ha fatto una lunga strada. Vediamo solo ora la sua fede. Egli sta confidando in Dio, non si vanta di se stesso. Da giovane era intelligente, poteva ottenere ciò che voleva, o così almeno pensava lui, e avrebbe usato qualunque mezzo per raggiungere il suo scopo. Ma ora che guarda indietro a tutta la sua vita, si ricorda di quando Dio gli apparve a Betel, sia mentre fuggiva da Canaan, sia quando stava tornando in quel paese, e dice: «Dio mi apparve lì e mi ha benedetto». In cosa aveva fede Giacobbe? Quali erano le sue aspettative? La risposta a queste domande l'abbiamo nel versetto 4, versetto nel quale egli ricorda a Giuseppe le promesse di Dio, promesse che troviamo riportate in tutto l'Antico e il Nuovo Testamento. Ci sono tre punti distintivi del patto tra Dio e Abramo, Isacco e Giacobbe. Il primo punto è la nazione, secondo, la terra, terzo, la benedizione. Ma le due cose importanti per Giacobbe qui sono, primo, io ti farò fruttare, ti moltiplicherò, ti farò diventare una moltitudine di popoli, e secondo, darò questa terra alla tua progenie dopo di te, come un possesso perpetuo. La terza parte del patto, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, aveva ed ha una implicazione futura e universale, importante per te e per me, perché si riferisce a coloro che avrebbero, nel corso dei secoli, creduto in Cristo Gesù, Dio incarnato, morto per i peccati dell'umanità, discendenza diretta dal punto di vista genealogico proprio di quei lontani patriarchi. E per quanto riguarda questa sera, il nostro tempo a disposizione è terminato, quindi mi fermo qua, io vi saluto e vi invito a risentirci domani.